Kierkegaard a Bagnano, 5. L'angoscia. Kierkegaard si è dapprima fermato a delineare gli stadi fondamentali della vita, presentandoli come alternative escludentisi e come situazioni dominate da irrimediabili contrasti interni. L'approfondimento della sua ricerca lo porta al punto centrale nel quale si radicano le stesse alternative della vita e i loro contrasti: l'esistenza come possibilità. Kierkegaard affronta direttamente nelle sue opere fondamentali il concetto dell'angoscia e la malattia mortale, la situazione di radicale incertezza, di instabilità e di dubbio in cui l'uomo si trova costituzionalmente per la natura problematica del modo d'essere che gli è proprio. Nel concetto dell'angoscia, questa situazione è chiarita nei confronti del rapporto dell'uomo con il mondo. Nella malattia mortale, nei confronti del rapporto dell'uomo con se stesso, cioè nel rapporto costitutivo dell'io. L'angoscia è la condizione generata nell'uomo dal possibile che lo costituisce. Essa è strettamente connessa con il peccato ed è fondamento dello stesso peccato originale. L'innocenza di Abramo è ignoranza, ma è un'ignoranza che contiene un elemento che determinerà la caduta. Questo elemento non è né calma né riposo, non è neppure turbamento o lotta, perché non c'è ancora niente contro cui lottare. Non è che un niente, ma proprio questo niente genera l'angoscia. A differenza del timore e di altri stati analoghi, che si riferiscono sempre a qualcosa di determinato, l'angoscia non si riferisce a nulla di preciso. Essa è il puro sentimento della possibilità. Il divieto divino, dice Kierkegaard, rende inquieto Adamo perché sveglia in lui la possibilità della libertà. Ciò che si offriva all'innocenza come il niente dell'angoscia è ora entrato in lui e qui ancora resta un niente, l'angosciante possibilità di potere. Quanto a ciò che può, egli non ne ha nessuna idea, altrimenti sarebbe presupposto ciò che ne segue, cioè la differenza tra il bene e il male. Non vi è in Adamo che la possibilità di potere, come una forma superiore di ignoranza, come un'espressione superiore di angoscia, giacché in questo grado più alto essa è e non è, egli l'ama e la fugge. Nell'ignoranza di ciò che può, Adamo possiede il suo potere, nella forma e nella pura possibilità, e l'esperienza vissuta di questa possibilità è l'angoscia. L'angoscia non è né necessità né libertà astratta, cioè libero arbitrio, è libertà finita, cioè limitata e impastoiata, e così si identifica con il sentimento della possibilità. La connessione dell'angoscia con il possibile si rivela nella connessione del possibile con l'avvenire. Il possibile corrisponde completamente all'avvenire. Scrive Kierkegaard, per la libertà il possibile è l'avvenire, per il tempo l'avvenire è il possibile. Così all'uno come all'altro nella vita individuale corrisponde l'angoscia. Il passato può angosciare solo in quanto si ripresenta come futuro, cioè come una possibilità di ripetizione. Così una colpa passata genera l'angoscia, solo se non è veramente passata, giacché se fosse tale potrebbe generare pentimento, non angoscia. L'angoscia è legata a ciò che non è, ma può essere, al nulla che è possibile o alla possibilità nullificante. Essa è legata strettamente alla condizione umana. Se l'uomo fosse angelo o bestia, non conoscerebbe l'angoscia, e difatti essa manca o diminuisce negli stadi che degradano e inclinano verso la bestialità. Nella aspiritualità, per la quale l'uomo è troppo felice e troppo privo di spirito. Ma anche in questi stadi l'angoscia è sempre pronta a insorgere, è mascherata e nascosta, ma è lì, pronta a riprendere il suo imperio sull'uomo. Le pagine conclusive del concetto dell'angoscia esprimono in modo potentemente autobiografico la natura dell'angoscia come sentimento del possibile. La parola più terribile pronunciata da Cristo non è quella che impressionava Lutero, «Mio Dio, perché mi hai abbandonato?», ma l'altra che egli rivolse a Giuda, «Ciò che tu fai, affrettalo!». La prima parola esprime la sofferenza per ciò che accadeva, la seconda l'angoscia per ciò che poteva accadere. E solo in questa si rivela veramente l'umanità del Cristo, perché umanità significa angoscia. La povertà spirituale sottrae l'uomo all'angoscia, ma l'uomo sottratto all'angoscia è lo schiavo di tutte le circostanze che lo sballottano di qua e di là senza meta. L'angoscia è la più gravosa di tutte le categorie. Kierkegaard collega l'angoscia strettamente con il principio dell'infinità o dell'onnipotenza del possibile, principio che egli esprime più spesso dicendo: nel possibile tutto è possibile. Per questo principio ogni possibilità favorevole all'uomo è annientata dall'infinito numero delle possibilità sfavorevoli. Di solito, dice Kierkegaard, si dice che la possibilità è leggera perché si intende come possibilità di felicità, di fortuna, eccetera. Ma questa non è affatto la possibilità. Questa è un'invenzione fallace che gli uomini, nella loro corruzione, imbellettano per avere un pretesto di lamentarsi della vita e della provvidenza e per avere un'occasione di farsi importanti ai propri occhi. No, nella possibilità tutto è ugualmente possibile e chi fu realmente educato mediante la possibilità ha compreso tanto il lato terribile quanto quello piacevole di essa. Quando si esce dalla scuola si sa meglio di come un bambino sa le sue lettere che dalla vita non si può pretendere nulla e che il lato terribile, la perdizione, l'annientamento, abitano a porta con ciascuno di noi. E quando si è appreso a fondo che ciascuna delle angosce che noi temiamo può piombare su di noi da un istante all'altro, siamo costretti a dare alla realtà un'altra spiegazione. Siamo costretti a lodare la realtà quando anche essa gravi su di noi con mano pesante a ricordarci che essa è di gran lunga più facile che non la possibilità. È l'infinità o indeterminatezza delle possibilità che rende insuperabile l'angoscia e ne fa una situazione fondamentale dell'uomo nel mondo. Ancora Kierkegaard. Quando l'accortezza ha fatto tutti i suoi calcoli innumerevoli, quando il gioco è fatto, ecco l'angoscia, ancor prima che il gioco sia vinto o perduto nella realtà. E l'angoscia mette una croce davanti al diavolo, sicché non può più andare avanti e la più astuta combinazione dell'accortezza scompare come uno scherzo di fronte a quel caso che l'angoscia forma mediante l'onnipotenza delle possibilità. In tal modo l'onnipotenza delle possibilità divezza dall'accortezza che si muove tra le cose finite ed educa l'individuo a riposare nella provvidenza. Allo stesso modo essa dà il senso infinito della colpa che non può essere visto attraverso la finitezza. Se un uomo è colpevole infinitamente. 6. Disperazione e fede. L'angoscia è la condizione in cui l'uomo è posto dal possibile che si riferisce al mondo. La disperazione è la condizione in cui l'uomo è posto dal possibile che si riferisce alla sua stessa interiorità, al suo io. La possibilità che provoca l'angoscia è inerente alla situazione dell'uomo nel mondo. È la possibilità di fatti, di circostanze, di legami che rapportano l'uomo al mondo. La disperazione è inerente alla personalità stessa dell'uomo, al rapporto in cui l'io è con se stesso e alla possibilità di questo rapporto. Disperazione e angoscia sono quindi strettamente legate, ma non identiche, entrambe tuttavia sono fondate sulla struttura problematica dell'esistenza. L'io, dice Kierkegaard, è un rapporto che si rapporta con se stesso. È nel rapporto l'orientamento interno di questo stesso rapporto. L'io non è rapporto, ma è il ritorno su se stesso del rapporto. Posto ciò, la disperazione è strettamente legata alla natura dell'io. Difatti, l'io può volere come non può volere essere se stesso. Se vuole essere se stesso, poiché è finito e quindi insufficiente a se stesso, non giungerà mai all'equilibrio e al riposo. Se non vuole essere se stesso e cerca di rompere il proprio rapporto con sé, che gli è costitutivo, urta anche qui contro un'impossibilità fondamentale. La disperazione è la caratteristica sia dell'una che dell'altra alternativa. Essa è perciò la malattia mortale, non perché conduce alla morte dell'io, ma perché è il vivere la morte dell'io. È il tentativo impossibile di negare la possibilità dell'io, o renderlo autosufficiente o distruggendolo nella sua natura concreta. Le due forme della disperazione si richiamano l'una all'altra e si identificano. Disperare di sé nel senso di volersi disfare di sé significa voler essere l'io che non si è veramente. Volere essere se stessa a ogni costo significa ancora volere essere l'io che non si è veramente, un io autosufficiente e compiuto. Nell'uno e nell'altro caso la disperazione è l'impossibilità del tentativo. Dall'altro lato l'io, secondo Kierkegaard, la sintesi di necessità e di libertà, e la disperazione nasce in lui o dalla deficienza di necessità o dalla deficienza di libertà. La deficienza della necessità è la fuga dell'io verso possibilità che si moltiplicano indefinitivamente e non si solidificano mai. L'individuo diventa un miraggio. Alla fine, dice Kierkegaard, è come se tutto fosse possibile ed è proprio questo il momento in cui l'abisso ha ingoiato l'io. La disperazione è qui, è quella che oggi chiamiamo evasione, cioè il rifugio in possibilità fantastiche, illimitate, che non prendono piede e non si radicano in nulla. Nella possibilità tutto è possibile, perciò nella possibilità ci si può smarrire in tutti i modi possibili, ma essenzialmente in due. L'una di queste forme è quella del desiderio, dell'aspirazione. L'altra è quella malinconico-fantastica, la speranza, il timore o l'angoscia. C'è poi la disperazione dovuta alla deficienza del possibile. In questo caso la possibilità è l'unica cosa che salva. Quando uno sviene, si manda per acqua, acqua di Colonia, gocce di Hoffman. Ma quando qualcuno vuol disperarsi, bisogna dire trovate una possibilità, trovategli una possibilità. La possibilità è l'unico rimedio. Dategli una possibilità e il disperato riprende lena, si rianima, perché se l'uomo rimane senza possibilità è come se gli mancasse l'aria. Talvolta l'inventiva della fantasia umana può bastare per trovare una possibilità, ma alla fine, cioè, quando si tratta di credere, giova soltanto questo, che a Dio tutto è possibile. Proprio perché a Dio tutto è possibile, il credente possiede l'antidoto sicuro contro la disperazione. Il fatto che la volontà di Dio è possibile fa sì che io possa pregare. Se essa fosse soltanto necessaria, l'uomo sarebbe essenzialmente muto come l'animale. Come opposto della fede, la disperazione è il peccato. E perciò l'opposto del peccato è per l'appunto la fede, non la virtù. La fede è l'eliminazione della disperazione, è la condizione in cui l'uomo, pur orientandosi verso se stesso e volendo essere se stesso, non si illude sulla sua autosufficienza, ma riconosce la sua dipendenza da Dio. In questo caso la volontà di essere se stesso non urta contro la possibilità dell'autosufficienza che determina la disperazione, perché è una volontà che si affida alla potenza da cui l'uomo stesso è posto, cioè a Dio. La fede sostituisce alla disperazione la speranza e la fiducia in Dio, ma porta pure l'uomo al di là della ragione e di ogni possibilità di comprensione. Essa è assurdità, paradosso e scandalo. Che la realtà dell'uomo sia quella di un individuo isolato di fronte a Dio, che ogni individuo come tale, sia esso un potente della terra o uno schiavo, esista dinanzi a Dio, questo è lo scandalo fondamentale del cristianesimo, scandalo che nessuna speculazione può togliere o diminuire. Tutte le categorie del pensiero religioso sono impensabili. Impensabile la trascendenza di Dio, che implica una distanza infinita tra Dio e l'uomo, e così esclude qualsiasi familiarità tra Dio e l'uomo, anche nell'atto del loro più intimo rapporto. Impensabile è il peccato nella sua natura concreta, come esistenza dell'individuo che pecca. Impensabile l'idea di un Dio che si fa carne e muove per noi, e muore per noi. La fede crede, nonostante tutto, e assume tutti i rischi. La fede è, per Kierkegaard, il capovolgimento paradossale dell'esistenza. Di fronte all'instabilità radicale dell'esistenza, costituita dal possibile, la fede si appella alla stabilità del principio di ogni possibilità, a Dio, cui tutto è possibile.